Questa puntata di Trame parlerà di una teoria del complotto. Mi sono chiesto a lungo prima di scrivere questa puntata, prima di scrivere il pezzo sullo stesso argomento che potete trovare sull'ultimo uomo, se valesse la pena parlare di una teoria del complotto, tanto più di una che viene da ambienti pericolosi come quelli dell'alt-right americana. Mettere questa teoria del complotto dentro questo podcast, parlarne in maniera seria, significa in parte legittimarla, darle un'autorità che forse non meriterebbe. Questo è un rischio che esiste e che riconosco. D'altra parte è vero anche che la realtà che ci ha messo davanti al 2024 ci costringe a parlare di questo aspetto. Possibile parlare in maniera esaustiva del Partito Repubblicano oggi senza parlare di 4chan, dei troll, delle teorie del complotto per l'appunto? Mi sembra che l'ironia un po' morbosa con cui viene trattato spesso questo aspetto ci renda ciechi rispetto ai rischi che comporta, come se volessimo usare l'ironia e il distacco per assicurarci in vista di un futuro che da qui sembra spaventoso. Eppure con Trump e le teorie del complotto ci siamo già passati. Sono passati appena 3 anni dall'assedio al Campidoglio, uno dei momenti nella storia in cui gli Stati Uniti sono andati più vicini a un colpo di Stato. E anche in quel caso le teorie del complotto avevano avuto un ruolo. Eppure mi sembra che di quel momento ci siamo un po' dimenticati, nonostante 3 anni fa il clima negli Stati Uniti fosse molto meno polarizzato e violento di quanto non sia adesso. Oggi, come vedremo in questa puntata, la distanza tra il Partito Repubblicano e gli ambienti che fanno circolare le teorie del complotto si è azzerata e l'influenza reciproca è totale. Non parlarne significherebbe sostanzialmente privarsi della possibilità di capire uno dei due principali partiti del più potente e ricco paese del mondo. Ma non è solo questo. Certo, una teoria del complotto è una storia poco credibile, grottesca, spesso di cattivo gusto, se vogliamo, una favola. Ma una storia non è solo una storia, una favola non è solo una favola. Una teoria del complotto, come una favola, è anche la proiezione di un desiderio, la visione su un mondo per come lo si vorrebbe, un riflesso delle paure, delle idiosincrasie, dei tic di una parte di una società, di un gruppo di persone. Come i sogni delle singole persone, anche le teorie del complotto sono evanescenti, fraintendibili, scivolose da qualunque parte li si prendano. Eppure la loro lettura, un tentativo di interpretazione, è necessario ormai quantomeno per provare a capire quel gruppo di persone, quel partito, quella società. Soprattutto se quel partito e quella parte di società sono la destra americana che attraverso troll e teorie espone con molto poco pudore le proprie paure, le proprie idiosincrasie, i propri tic. Cosa ci dicono sulla destra americana, sugli Stati Uniti, quindi, le teorie del complotto? Cosa ci dice in particolare questa teoria del complotto che al suo interno ha Taylor Swift e il football americano, il Super Bowl e George Soros, i vaccini Pfizer e la musica pop? Io sono Dario Saltari e questa è la 34esima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica dell'ultimo uomo. Di cosa parliamo quindi esattamente? Cosa dice nello specifico questa teoria del complotto? Forse la persona che l'ha diffusa in maniera più chiara ed esplicita è stato il giornalista trumpiano Mike Crispy. È tutto fatto per diffondere propaganda democratica, ha scritto Crispy sul suo profilo X. Lo dico adesso, Kansas City vince, va al Super Bowl, Swift appare durante l'halftime show ed endorsa Joe Biden, con Kelsey a centrocampo. È stata tutta un'operazione fin dal primo giorno. Questa, diciamo, è la struttura portante della teoria del complotto, a cui a volte si aggiungono dettagli, altre volte variazioni. Forse la versione più completa l'ha data sul proprio profilo X la complottista trumpiana Laura Loomer, secondo cui tutto comincia nella disputa legale che nel 2019 ha contrapposto Taylor Swift con la sua ex casa discografica, la Big Machine Records. Swift allora voleva comprare i diritti sui suoi primi 6 album, ma la Big Machine Records si è opposta, assumendo una posizione intransigente dopo la cessione dell'etichetta alla Ithaca Holdings, finanziata da una serie di fondi di investimento, tra cui ne compariva uno a capo del celebre miliardario di origini ungheresi George Soros. Nella realtà che conosciamo, questa disputa, che ha portato Taylor Swift ad esprimere posizioni piuttosto nette nei confronti della famiglia Soros, ha costretto la cantante di Nashville a riregistrare tutti i suoi primi 6 album in modo da riacquisire la possibilità di cantare dal vivo le canzoni presenti al loro interno. Non so se ce l'avete presente, sono gli album che oggi hanno alla fine del loro nome la parentesi con scritto Taylor's Version. Nella teoria ipotizzata da Loomer, invece, Taylor Swift ha fatto un accordo segreto con la famiglia Soros che, in cambio dei diritti sui suoi primi 6 album, le ha chiesto di appoggiare il Partito Democratico, aiutandolo a conquistare il voto degli Zoomer, cioè le persone nate tra il 1996 e il 2010, che secondo Loomer nel 2024 sostituiranno i Boomer come più grande fascia demografica nel corpo elettorale degli Stati Uniti. Il dato reale su cui si basa questa ipotesi è che la Open Society Foundations, cioè la fondazione che gestisce i risparmi della famiglia Soros, è tra i finanziatori del Partito Democratico e in particolare di Gavin Newsom, governatore della California, che proprio per questo, secondo i complottisti trumpiani, è più accreditato a sostituire Biden in corsa nel caso si ritirasse per questioni di età, magari in ticket con Michelle Obama, dicono. La teoria sarebbe corroborata da una serie di dettagli e dichiarazioni a cui i troll repubblicani danno grande importanza. Le parole dello stesso Gavin Newsom, che ha lodato il potere di Taylor Swift nel rendere i giovani consapevoli della loro voce e che dovrebbero avere una scelta nelle prossime elezioni. E ovviamente la relazione della cantante con Travis Kelce, uno dei giocatori NFL più in vista ad avere posizioni estremamente liberali, o globaliste come direbbero i troll. Kelce si è inginocchiato durante l'inno nel periodo della protesta di Colin Kaepernick, intorno al 2017, forse ve lo ricorderete, e soprattutto è diventato testimonial di Pfizer per i vaccini contro il Covid-19, che ovviamente dal punto di vista dei troll è la cosa più grave di tutte. Prima di questi dettagli, di queste variazioni sul tema, c'è però una domanda che forse vi starete già facendo, e cioè perché dovremmo interessarci di ciò che scrive su Twitter una complottista, per quanto seguita, o Mike Crispy, un relativamente sconosciuto autore di podcast che fuori dagli Stati Uniti e fuori dall'elettorato trumpiano si ascoltano in pochissimi? La risposta breve è che queste identiche posizioni sono sostenute anche dai massimi vertici del Partito Repubblicano, che ricordo è uno dei due principali partiti del più potente e ricco paese al mondo. Vivek Ramaswamy, che è stato uno dei candidati alle ultime primarie repubblicane e che adesso corre per entrare nell'establishment di Trump, sempre su X, per esempio, si è chiesto sarcasticamente chi vincerà il Super Bowl, facendo intendere che sarebbe stato tutto già scritto. Chissà se quest'autunno arriverà un grosso endorsement presidenziale da una coppia tenuta in piedi artificialmente, ha poi aggiunto. Questa sovrapposizione tra quello che in Italia forse chiameremmo base del partito e i suoi vertici non è casuale. Me lo dice anche Leonardo Bianchi, autore di Complotti, il libro edito da Minimum Fax, e di una newsletter omonima che si occupa proprio di teorie del complotto e della loro influenza sulla destra globale. Bianchi mi dice che, per via dell'influenza di Donald Trump, a sua volta un prodotto della radicalizzazione del Partito Repubblicano partita agli inizi degli anni 90, la distanza tra i vertici del Partito Repubblicano e gli ambienti che fanno circolare le teorie del complotto di fatto non esiste più.
L'esempio che secondo me è più eclatante è quello che riguarda Alex Jones, che è probabilmente il complottista più più grosso e famoso d'America e quindi anche del mondo, che è stato tra i primi a sponsorizzare la candidatura di Donald Trump nel 2015, quando ancora veniva considerata quasi come uno scherzo da parte della stampa americana, e che insieme ad altri, io li chiamo influencer complottisti, o comunque insieme ad altri estremisti di destra, che vanno a formare proprio l'ossatura del trumpismo più radicale e anche violento, fondamentalmente sono, hanno le, cioè, fungono proprio da serbatoio di idee per poi la politica ufficiale repubblicana. Altro esempio, il giorno stesso della sede del congresso, dagli ambienti del, diciamo, degli ambienti della radiofonici di estrema destra, che hanno una florida tradizione negli Stati Uniti, è partita la teoria del complotto che l'assedio al congresso fosse stato causato dagli antifascisti travestiti da sostenitori di Trump. Ed è, questa è una teoria che è nata nel momento stesso in cui stava avvenendo l'assedio. Questo è un dettaglio abbastanza impressionante. Ecco, qualche ora dopo l'assedio, quando la situazione era stata, quando era stato riportato l'ordine nel Campidoglio a Washington, nell'aula un deputato repubblicano aveva ripetuto praticamente le stesse cose, che poi sono diventate la linea ufficiale del partito, cioè che il 6 gennaio sia stato una false flag, cioè un'operazione sotto bandiera organizzata dall'FBI e dagli antifascisti, gli attivisti di Black Lives Matter, per far passare i trampiani, i repubblicani, i conservatori in generale come i cattivi della vicenda, cosa che effettivamente sono stati. Quindi fondamentalmente ormai la coincidenza tra l'estremismo di destra, il complottismo più radicale e il partito repubblicano trampiano è totale, è assolutamente totale. E lo stesso Trump rispetto al 2016 è molto più radicale adesso. È vero che ha sempre usato le teorie del complotto in maniera strategica, principalmente perché non avendo una base partitica all'inizio aveva bisogno di coinvolgere più persone possibile, e uno dei modi con cui l'ha fatto è il ricorso strategico alle teorie del complotto, ma adesso fanno proprio completamente parte della sua, chiamiamola così, ideologia. Ogni volta che Trump apre bocca, esce una teoria del complotto. Questo proprio ormai è quasi un assioma.
Il rapporto che c'è tra destra radicale, complottisti e partito repubblicano non è traducibile però nella semplice influenza culturale, che comunque sarebbe già grave, ma anche in qualcosa di più diretto e tangibile.
Cioè è anche una comunanza fisica, nel senso che Trump stesso... da Trump in giù si organizzano convegni, raduni, proiezioni di documentari e film complottisti, conferenze, eccetera, in cui esponenti del Partito Repubblicano, complottisti ed estremisti di destra condividono fisicamente lo stesso spazio. Ad esempio, ti faccio un altro esempio molto esemplificativo, è quello che riguarda l'ex generale Michael Flynn, che è stato un consigliere di alto livello di Trump, che nel corso di questi ultimi anni è proprio andato come ospite d'onore a vari convegni organizzati da seguaci di QAnon, convegni in cui tra l'altro, per inciso, ha auspicato che negli Stati Uniti ci fosse un colpo di Stato, ecco, per evitare appunto la sconfitta di Trump alle elezioni, o più in generale proprio è favorevole a una soluzione golpista nel 2024 nel caso in cui Trump non dovesse vincere. E questo è un esempio tra i tanti.
Vista l'importanza che rivestono queste teorie del complotto per la politica repubblicana, quindi vale la pena dare loro l'importanza giusta, anche se ci sembrano assurde, grottesche e francamente poco credibili. Ma le teorie del complotto che girano intorno a Trump e alla destra americana sono migliaia, e ogni giorno ne escono fuori di nuove. Perché dovremmo concentrarci proprio su questa trattante? Si potrebbe rispondere in maniera immediata dicendo che Travis Kelce e soprattutto Taylor Swift sono due persone estremamente popolari, non solo negli Stati Uniti, e che stiano acquisendo popolarità proprio in questi mesi in cui della loro relazione si parla e si scrive in tutte le forme possibili. Ma questo non esaurirebbe del tutto la domanda che affonda le sue radici più che altro in chi sono Travis Kelce e Taylor Swift. Il primo, un giocatore di football, uno dei più importanti di tutta la NFL, bianco, che viene dall'Ohio. La seconda, la più importante pop star globale, bianchissima anche lei, cresciuta nel mito del country tra Pennsylvania e Tennessee. In un'altra epoca questi due sarebbero stati il simbolo del dominio culturale della borghesia conservatrice statunitense, ha scritto Francesco Costa nella sua newsletter sulle elezioni americane da costa a costa. Aggiungendo poi, nei nostri di tempi nessuno potrebbe immaginarli nemmeno per un secondo votare Donald Trump. C'è un'anomalia politica alla base di tutto questo discorso, una specie di distorsione percettiva per tutto il mondo legato al Partito Repubblicano, che guarda Kelce e Swift, li riconosce come qualcosa di familiare, due figli di quegli Stati Uniti che sentono di rappresentare e che sentono propri, e che però in realtà parlano come il nemico, come viene percepito il mondo liberale nel clima polarizzato di oggi. Kelce dalle solide convinzioni liberali, addirittura testimonial di Pfizer, Swift paladina dei diritti delle donne e della comunità LGBTQ+, che addirittura si è esposta pubblicamente pur di appoggiare il Partito Democratico prima alle elezioni di midterm nel 2018 e poi a quelle presidenziali del 2020. Cosa c'è di peggio? Beh, in realtà qualcosa di peggio c'è, ed è proprio questo che questa teoria del complotto prova ad esorcizzare, e cioè che la forza politica di questa novella royal couple venga suggellata definitivamente nell'evento più popolare e significativo di tutta la cultura americana, il Super Bowl, la notte in cui sport, soldi e intrattenimento di massa si toccano nell'ideale cesura tra due metà di una partita di football, cioè il famoso halftime show. Quest'ultimo teoricamente quest'anno è stato appaltato ad Usher, ma nella pratica tutta l'attenzione sarà concentrata proprio su Taylor Swift, che dovrebbe fare appena in tempo dopo la sua ultima tappa del suo tour in Giappone per arrivare a Las Vegas e vedere il suo uomo giocarsi il premio più ambito. Ecco, la dimensione simbolica e materiale del campo su cui si gioca questa partita, metaforica e reale al tempo stesso, non è da sottovalutare, perché il football negli Stati Uniti non è uno sport come un altro, e il fatto che la più grande pop star del momento se ne sia interessata non è indifferente. Ne ho parlato con Michele Serra, collaboratore NFL per L'Ultimo Uomo e autore di The Playbook, la guida tattica all'NFL. È lui a darmi i confini di cosa sta significando per gli Stati Uniti e per il football la relazione tra Swift e Kelce.
Si sono incontrati due mondi che sono, come hai detto tu, estremamente popolari. Taylor Swift, abbiamo detto, Kelce è uno dei giocatori migliori di sempre nel suo ruolo, che gioca in una squadra fortissima che ormai non gioca neanche più contro gli altri, ma gioca contro se stessa per superarsi, e gioca per entrare nella storia, non che non lo sia già magari, però per entrarci ancora di più. Quindi sicuramente aiuta il fatto che sia nella squadra di Mahomes, che è il giocatore più riconoscibile della NFL attuale, quello che ha portato anche che ha aiutato la crescita, l'espansione della NFL anche nel nostro continente, nel nostro paese, perché penso che, per esempio, posso affermare con una certa tranquillità che il 99% dei tifosi Chiefs italiani siano persone che hanno iniziato a seguire il football da poco grazie a Mahomes e anche ovviamente grazie a Kelce di riflesso. Guardavo alcuni dati, non ero spaventoso, e vedevo che dopo che la storia con Taylor Swift è stata resa pubblica, le vendite delle divise di Kelce sono aumentate del 400%. Sono aumentate anche tantissime, questa è anche una cosa che a me personalmente, la fan della NFL, fa piacere, numero delle fan, delle ragazzine, ragazze, donne di tutte le età, dagli adolescenti, dai 12 anni fino agli over 35. Guardavo più 53% tra le spettatrici adolescenti, 12-17, 24%, più 24% tra quei 18-24 e più 34% tra gli over 35. Quindi chiaramente l'NFL non aveva bisogno di per sé di, come dire, non sentiva la necessità di avere milioni ulteriori di spettatori perché già se la passa benone, però va da sé che, voglio dire, avere soprattutto donne anche così giovani che si appassionano a questo sport, seppur per motivi totalmente, diciamo, estranei, nel senso che ci sono arrivati quasi per caso, di traverso, per così dire, non può che far piacere e fa capire effettivamente che fenomeno mediatico sia Taylor Swift nella società di oggi.
Anche qui però non è solo una questione numerica, cioè della somma tra una cosa molto popolare, cioè il football, e una persona che forse adesso è ancora più popolare, cioè Taylor Swift. Oltre a questo c'è anche il significato intrinseco del football per la cultura e quindi per la politica degli Stati Uniti, e in particolare per quella parte degli Stati Uniti che ha a cuore i suoi riti tradizionali, la sua cultura rurale, in definitiva la sua anima bianca. Nel mio pezzo sull'ultimo uomo ho definito il football come il più bianco e conservatore tra gli sport americani. E qualcuno nei commenti si è risentito dicendo che non si può definire politicamente uno sport a priori. Non lo dico per alzare una polemica, ma perché è un tema interessante. In che senso il football è uno sport conservatore? Ho provato a sollevare questo stesso interrogativo a Michele Serra. La sua risposta è stata molto interessante.
Il Partito Repubblicano ha molto a cuore l'NFL, nel senso che il football già di per sé è uno sport molto americano, anche solo per il modo in cui si gioca, perché banalmente è un po' come se fosse la trasposizione dell'America moderna nello sport, perché ci sono le squadre nel football che devono avanzare nel territorio, sul territorio avversario, per arrivare a fare punti, che è esattamente il modo in cui, diciamo, è stata costruita l'America come la conosciamo oggi, fondamentalmente. E i coloni sono partiti da un punto e poi si sono espansi verso ovest fino a conquistare il territorio. Tra i proprietari NFL ci sono tanti esponenti, diciamo, tanti sostenitori del Partito Repubblicano che sostengono proprio economicamente il partito. Guardavo che tra il 2016 e il 2020, 8 dei 10, primi 10 proprietari NFL per sostegni economici sono andati al Partito Repubblicano.
Di football e del suo posto all'interno della cultura americana ho parlato anche con Francesco Costa, vice direttore del Post, esperto di politica statunitense e autore di diversi podcast, newsletter e libri al riguardo. Costa mi dà una prospettiva diversa sulla questione, legando i conflitti intorno al football e all'universo valoriale che gli gira intorno alla sua crescita negli ultimi anni.
Il pubblico del football è esploso negli ultimi anni. L'NFL sta attraversando la sua epoca d'oro sul piano dei ricavi pubblicitari, dell'espansione internazionale, e questo ha fatto sì che il football non potesse più, e le persone che lo fanno, che possiedono le squadre, la NFL stessa, confinarsi nel ruolo di sport di destra, o essere per questo tolleranti rispetto a tutta una serie di questioni sul linguaggio, sull'accettare o no i gesti di protesta, sull'essere o no coinvolti in un modo attivo nella comunità. Molti conservatori hanno visto in questo tipo di cambiamenti una grossa minaccia ai loro passatempi. Il caso qui esemplare non riguarda, secondo me, il football, ma riguarda la storia della birra Bud Light, altro simbolo della cultura conservatrice, anche perché Budweiser sponsorizza da anni le gare della NASCAR, appunto, le gare di motori, gli sport americani. Bud Light sponsorizza naturalmente la NFL. La Bud Light, possiamo dire, diciamo senza timore di essere smentiti, speriamo non ci facciano causa, non è proprio questa birra di grandissima qualità. E quindi quelli di città hanno sempre considerato la Bud Light come una roba un po' da cafoni, da quelli che vanno a vedere appunto le corse delle macchine in mezzo a queste piste polverose. Ora, Bud Light un anno fa fa una campagna per cercare di svecchiare un po' il suo pubblico e ingaggia una influencer transgender che beve una lattina di Bud Light e fa gli auguri a tutti in un video su TikTok per la March Madness, i campionati universitari, e parte un enorme boicottaggio, ma non solo di esponenti conservatori, complottisti, eccetera. La Bud Light perde quote di mercato, cioè le vendite crollano, i supermercati la mettono in sconto, gli scaffali rimangono pieni. Non è solo una questione di protesta transfobica, che ovviamente c'è contro l'influencer, che non può essere associata a quel marchio, ma la sensazione è che questi ci stanno togliendo tutto, si stanno prendendo tutto, e mentre però il football diventa sempre più grosso, effettivamente il football è cambiato e sta cambiando e si sta allontanando un po' da quelle sensibilità. Chi arrivi in tutto questo contesto? Persino Taylor Swift, che fa oggi il suo, diciamo, che attraverso il suo momento di maggior successo e quindi anche di maggiore influenza. E Travis Kelce, che addirittura è il testimonial di Pfizer, lì si possono fare le pubblicità per vaccini e farmaci. Aaron Rodgers, l'altro grande quarterback, noto per essere però anche un grande Novax, lo chiama Mr. Pfizer. E sono diventati due simboli di tutto quello che loro odiano. E quindi non è soltanto un odio o una intolleranza, uno scetticismo personale nei confronti di loro due, ma ci vedono davvero l'incrocio di mille cambiamenti piccoli e grandi che stanno attraversando l'America.
Da questo punto di vista, la relazione tra Swift e Kelce è sia il prodotto di questi cambiamenti che il loro acceleratore. La loro forza, culturale, mediatica e finanziaria, sta spingendo ancora di più i confini dell'NFL, facendola crescere sì, ma in questo modo cambiandola nella sua essenza, per alcuni snaturandola. L'intervento di queste due forze, potremmo dire innovazione e resistenza, produce delle situazioni paradossali di cui Swift e Kelce sono volenti o nolenti al centro.
Kelce gioca per una squadra che si chiama Kansas City Chiefs. Questi Chiefs sarebbero i capi delle tribù indiane e il loro simbolo è un indiano, un pelle rossa, come dicono loro, con un'altra espressione contestatissima di profilo. E allo stadio i tifosi fanno questo saluto, che è anche piuttosto spettacolare da vedere dal vivo, che è un saluto appartenenti alle comunità indigene. E questo da una parte viene molto criticato e contestato dagli attivisti, da una parte della stessa comunità indigena, perché è appropriazione culturale, perché lo utilizzano in un contesto che non è il suo, dall'altra parte ci sono anche molti nativi americani che ne sono orgogliosi e fieri e che vedono anzi in quello un riconoscimento della loro cultura come parte della cultura americana. Ma ecco, i Washington Redskins hanno cambiato nome, altra cosa che ha fatto infuriare i tifosi del football conservatori, perché Redskins è considerato una parola offensiva. Questi giocano per i Chiefs e lui che gioca per i Chiefs è però, diciamo, parte di questo mondo woke che si sta prendendo tutto. Travis Kelce anche per questo è ulteriormente al centro di queste storie.
Il football è quindi una sorta di centro di gravità simbolico intorno al quale orbitano le molte battaglie culturali e politiche che stanno spaccando la società americana. E non è un caso quindi che intorno ad esso siano iniziate a girare anche Taylor Swift, Taylor Kelce e le elezioni presidenziali ormai in vista. Le teorie del complotto che li riguarda però dimostra che le inquietudini con cui vengono guardati da una parte della società americana va oltre queste elezioni, gli endorsement, Joe Biden, e hanno a che fare con una paura più profonda riguardo a un mondo che rischia di sparire o che forse sta già sparendo.
La paura è molto concreta e se vuoi ha delle ragioni poi molto profonde che vanno molto oltre il football. Una di queste sono i cambiamenti demografici che stanno affrontando gli Stati Uniti, che ogni giorno che passa diventano un paese meno bianco, e già nelle generazioni più giovani, nelle grandi città, vede le minoranze cosiddette non essere più minoranze, messe insieme sono la maggioranza assoluta. I bianchi sono il gruppo più ampio, ma in molti casi sono e stanno diventando e diventeranno la maggioranza relativa. Quindi c'è non solo la consapevolezza, ma lo vedi che il paese sta cambiando, nel senso che se tu vivi in America cambiano i tuoi vicini di casa, cambia il colore della pelle del tuo capo ufficio, la persona più ricca della città improvvisamente non è più bianca ma è una persona ispanica, voglio dire, te ne accorgi. E questo è in parte una moltiplicazione frutto della crescita economica, e in un'altra parte è anche un po' una redistribuzione, perché nelle zone suburbane in cui vivevano soltanto bianchi e Taylor Swift Swift era considerata, diciamo, Taylor Swift è un po', diciamo, appartiene molto anche a quel gusto lì, non è considerata una cantante politicamente impegnata, voglio dire, e anche questo è interessante rispetto alla teoria del complotto di cui parli, non parliamo di una, sì, una cantante che ha espresso posizioni nel tempo, in America lo fanno praticamente tutti, ma non è Willie Nelson, non so come dire, e quindi... In queste zone suburbane oggi non ci sono più soltanto bianchi, perché le seconde e le terze generazioni di immigrati o di persone non bianche che sono andate all'università a un certo punto hanno cominciato a fare dei passi avanti. Questo si vede nei dati sulla povertà delle persone afroamericane, sulle persone che lavorano, eccetera.
Insomma, è la storia più vecchia del mondo. Tutto cambia, il cambiamento fa inevitabilmente paura. D'altra parte, anche in questa porzione di mondo di cui ci siamo occupati in questa puntata, solo negli ultimi anni i cambiamenti sono stati talmente tanti, veloci e inaspettati che vengono i brividi a ripensarci. Taylor Swift, che da new sensation del country su YouTube diventa bandiera dei liberali americani. La cultura di internet che entra nella politica americana dalla parte che non ci aspettavamo, fornendo a Donald Trump un esercito di troll e teorie del complotto che sono diventate parte della sua essenza. Partito Democratico che guarda il football come possibile speranza per una vittoria elettorale. Da questo punto di vista, al netto del grottesco e dell'assurdo, le teorie del complotto, chissà, magari solo questa, ha il grande pregio di farcelo vedere qui e adesso questo cambiamento, mentre si svolge sotto i nostri occhi. Ci sentiamo alla prossima puntata.